Salve a tutti, siamo finalmente ad un'altra puntata di Tax Planning Internazionale, il podcast dedicato agli strumenti fiscali per avere una pianificazione fiscale più intelligente, più smart e più attuale con le attuali tendenze globali. Allora, con me c'è sempre Luca Tagliaratella, esperto di Tax Planning Internazionale. Ciao Luca, mi senti?
Ciao Valerio, ciao a tutti.
Allora, questa volta parleremo di un argomento molto scottante che interessa molte persone, soprattutto quelli che ormai hanno già parecchi investimenti, e parleremo delle holding company, uno degli strumenti più utilizzati in ambito internazionale, di fiscalità internazionale. Le holding company servono principalmente per detenere quote di altre società. Quindi, per esempio, una nota holding company è la Icahn Enterprise, detenuta da Icahn appunto stesso, che detiene partecipazioni in più di 8 categorie industriali, tra giochi, automobili, eccetera. Quindi l'holding company serve per mantenere proprietà in altre società. Le più famose holding company sono, diciamo, risiedono principalmente in Olanda e in Lussemburgo. Ora, prima di iniziare a dare la parola a Luca, devo dire che le holding company sono uno strumento molto molto potente, ma anche molto complicato da mettere in piedi, quindi sono strumenti che richiedono la presenza di un professionista. E poi non basta mettere in piedi una holding company, bisogna innanzitutto tenere presente in quale stato risiedi, in quale stato poi viene messa in piedi. E poi, diciamo, con quali stati la holding company ha rapporti, perché bisogna capire se ci sono convenzioni internazionali che legiferano in materia, quindi non si può andare contro una convenzione internazionale o contro una normativa di un singolo paese. Tutto questo per dire che non è una cosa da approcciare da soli. Ora, detto ciò, Luca ci parlerà approfonditamente delle holding company. Luca, vuoi darci qualche informazione più approfondita?
Sì, diciamo che la descrizione che ci hai fornito della holding è pressoché corretta. Parliamo di una società che sostanzialmente si pone al vertice di un gruppo societario e che la holding stessa gestisce tramite la detenzione della partecipazione nelle società che si trovano immediatamente a livello inferiore. Tramite, per esempio, l'acquisto di azioni al capitale di una determinata società, si entra la holding diventa proprietaria di una determinata percentuale del capitale di un'altra determinata società che a questo punto chiamiamo figlia, cioè la holding chiamata madre, invece la società immediatamente sotto, che è la cosiddetta partecipata, appunto viene detta figlia. Al di là comunque di questi tecnicismi, quello su quale mi vorrei soffermare è che holding rappresentino una modalità di investimento importante, una volta solo ed esclusivamente per i grandi gruppi societari, no? Quelli di cui leggiamo poi spesso sul giornale o su Sole 24 Ore tutti i giorni. Adesso invece rappresentano sempre di più, tramite l'espansione e lo sviluppo dei mercati finanziari, una grande occasione, una grande opportunità di investimento anche per le piccole e medie imprese, quindi anche per quegli imprenditori che si approcciano al mercato con intelligenza, ma che non hanno ovviamente i fatturati dei grossi gruppi multinazionali. È chiaro che però tramite un tax planning che chiaramente segue la strategia e le modalità di investimento di una piccola e media impresa è possibile, diciamo, ottenere dei benefici anche appunto per queste imprese che non hanno fatturati miliardari e alle quali oggi in particolare ci rivolgiamo. Diciamo che perché dall'investimento che rappresenta la costituzione di una holding company, quali sono i vantaggi che possono essere ricavati? Beh, sicuramente il dividendo che viene distribuito dalla società della quale si acquista la partecipazione alla fine dell'anno, ma non solo e non soltanto il dividendo, quindi non solo e non soltanto il vantaggio finanziario, economico che deriva dalla distribuzione di soldi, no? Di cash, tra virgolette, ma Soprattutto le holding sono importanti perché tramite gli strumenti delle partecipazioni è possibile sfruttare delle occasioni strategiche, quelle occasioni che permettono quindi alla nostra impresa o al nostro piccolo gruppo di crescere. Questo perché? Perché acquistando partecipazioni, o meglio, costituendo una holding che acquisisca poi partecipazioni in altre società, è possibile sfruttare alcuni vantaggi come potenzialità di sviluppo, perché magari tramite la diversificazione si riesce a investire in mercati che, anche se non rappresentano il nostro core business, hanno però dei grossi margini di crescita e quindi probabilmente possono in ogni caso rappresentare un mercato futuro da gestire in questo modo, cioè tramite la partecipazione di una società già attiva in quel mercato prima e poi piano piano ci si rende conto se è il caso o meno di investire, di intervenire magari anche tramite la creazione di un'altra società ad hoc. È possibile trarre vantaggi stipulando accordi negoziali tra le imprese, quindi l'esempio più pratico, l'esempio classico è quello della joint venture oppure quello dei patti di sindacato tra le varie società. In questo modo si possono creare dei contratti di collaborazione veri e propri che chiaramente possono vantare dei vantaggi reciproci sia per la società madre che per la società figlia. Ancora, un altro dei vantaggi che mi può venire in mente quando penso alle holding company sono i benefici concorrenziali. Acquistando infatti una partecipazione in una società magari concorrente, o meglio, una società che opera all'interno del nostro stesso mercato, è possibile magari impedire l'accesso poi allo stesso mercato a potenziali concorrenti. Quindi, come vediamo, sono tantissimi vantaggi, ma gli imprenditori, diciamo, più intelligenti, chiaramente non devo insegnarlo io. Ma quindi è bene sempre a un certo momento del proprio sviluppo prendere in considerazione l'ipotesi di un holding. Ora, quello che chiaramente interessa a noi, quello che andiamo a esaminare oggi, è la situazione da un punto di vista tributario, perché la partecipazione al capitale di un'altra impresa di fatto produce dei redditi in capo chiaramente al possessore, cioè in capo all'holding. Quindi sì, è interessante costituire una holding, ma bisogna chiaramente capirne nel profondo quelli che sono gli aspetti tributari, questo anche in virtù di quello che tu ci hai detto in premessa. E cioè facciamo attenzione quando e se decidiamo che la holding fa al caso nostro, analizziamo punto numero uno, quello che è la normativa interna italiana, perché potrebbero esserci, ci sono di fatto delle limitazioni. Punto numero due, andiamo ad analizzare le varie convenzioni contro le doppie imposizioni, se esistono, tra il paese nel quale stabiliamo la holding, tipicamente l'Olanda e il Lussemburgo, perlomeno con riferimento all'Europa, e il resto dei paesi, tra cui l'Italia, ma non solo, che possono essere poi interessati dall'acquisto di partecipazioni da parte della holding. Quindi la questione è abbastanza complessa, qui però in ogni caso vi forniamo alcune caratteristiche importanti da prendere in considerazione. Quindi torniamo al problema tributario. Il problema tributario da dove deriva? Dal fatto che chiaramente alla holding torneranno sotto forma di dividendi la distribuzione di utili da parte delle società partecipate, quindi le cosiddette società figlie. Questi dividendi devono essere tassati. Vediamo come, vediamo quali sono i problemi. In alternativa, un'altra tipologia di redditi tipica, diciamo, delle holding derivante dalla gestione di partecipazione è quello che deriva dalla cessione delle partecipazioni stesse. La cessione di una partecipazione dà origine a una cosiddetta plusvalenza, quando positiva, minusvalenza, quando negativa, cosiddetto capital gain in altri termini, anche questo capital gain va tassato, quindi facciamo attenzione. Ecco, diciamo che gli aspetti da prendere in considerazione e da analizzare quando si pensa alla creazione di una holding per fare business sono, a nostro avviso, perlomeno quattro. Quindi adesso vado ad enucleare, dopodiché andremo in qualche modo a sviscerarli, perlomeno nei limiti del possibile. Quindi il primo fattore da prendere in considerazione quando si pensa all'apertura, alla costituzione di una holding company è l'imposizione dei dividendi in entrata, ossia creo la mia holding in Lussemburgo, gestisco una serie di partecipazioni in società magari in tutta Europa, una volta all'anno queste società potrebbero distribuire dividendi, quando mi entra il dividendo in Lussemburgo, quante tasse ci pago? Qual è la percentuale di tassazione da applicare al dividendo? Ne vale la pena? Questa è la prima domanda che ci poniamo. Il secondo punto, o il secondo argomento molto importante da prendere in considerazione nella Costituzione, nell'analisi di Costituzione di una holding europea, è rappresentata dalla minimizzazione delle cosiddette withholding tax sui dividendi in entrata e in uscita. Lo spiego, lo traduco, ecco, in parole povere. Che cos'è la withholding tax? Non è altro che una ritenuta d'acconto che alcuni paesi applicano o possono applicare ai dividendi in entrata e in uscita dal proprio paese. Quindi, per esempio, se l'Italia distribuisce un dividendo a Lussemburgo, l'Italia potrebbe applicare una ritenuta su questo flusso di denaro in uscita. Okay? Quindi è una cosa diversa da quella che è la tassazione del dividendo in entrata che Lussemburgo potrà o non potrà operare. Si tratta di percentuali che di solito vanno dallo 0 al 30%. Che una volta che poi sono state applicate, in alcuni casi è possibile recuperarli, in alcuni casi non è possibile recuperare. Quindi anche questo chiaramente incide sulla leva finanziaria del nostro gruppo, e quindi facciamo attenzione anche a questo secondo elemento. Il terzo elemento, abbiamo anticipato in parte prima, è rappresentato invece dall'imposizione sui capital gain, ossia una holding company, abbiamo detto già più di una volta, è una società che gestisce partecipazioni, detiene partecipazioni. Possiamo decidere un giorno che quella partecipazione non è importante per il nostro core business o comunque non ci interessa più rimanere in quel determinato mercato per una serie di decisioni che non sono soltanto fiscali, ma sicuramente strategiche a livello di business. A questo punto decidiamo di alienarla, cosiddetto, si dice l'alienazione sarebbe nient'altro che la vendita di questa partecipazione. Dobbiamo capire quante tasse andiamo a pagare sulla plusvalenza, quindi la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita a terzo. Il quarto argomento, direi piuttosto fondamentale da prendere in considerazione in questa analisi, è legato invece alla deducibilità dei costi collegati al possesso della partecipazione. Quando andiamo a comprare la partecipazione, abbiamo delle spese collegate, delle spese accessorie, corollarie. Il notaio, il consulente che ci aiuta nell'analisi strategica, il fiscalista, eccetera, eccetera. Adesso bisogna sapere, questo è fondamentale, che non sempre i costi legati all'acquisto di una partecipazione sono deducibili dal reddito d'impresa. Quindi dobbiamo ancora una volta andare a calcolare quello che è l'impatto finanziario sull'operazione nel suo complesso. Ma proseguiamo con ordine, cerchiamo in qualche modo di dare ulteriori informazioni, di approfondire ciascuna di queste quattro problematiche. Dunque, riprendiamo il primo fattore che stavamo esaminando, cioè l'imposizione dei dividendi in entrata. Quante tasse pago sul dividendo che viene distribuito dalla società figlia alla società madre? Questa sicuramente è una condizione che può rendere più o meno appetibile una holding sul piano fiscale. Perché è chiaro che se io costituisco una holding che poi ha una percentuale di tassazione sui dividendi in entrata altissima, probabilmente ho fatto i conti in maniera insensata o quantomeno affrettata. Adesso le modalità di tassazione cambiano da paese a paese, o meglio, sia le modalità, per quanto interessa a noi, la percentuale di tassazione sul dividendo in entrata può cambiare da paese a paese. È possibile che qualche paese conceda un credito d'imposta, è possibile che qualche altro paese conceda addirittura l'esenzione sul dividendo in entrata, cosa che per esempio fa in alcune situazioni l'Italia stessa. Esistono, e questa diciamo, è la cosa che poi deve essere sempre presa in considerazione e analizzata in anticipo, quindi con la giusta tempistica, è che esistono numerosi differenti regimi agevolativi, cioè a determinate condizioni è possibile, è probabile, soprattutto se ci muoviamo all'interno dell'Unione Europea, in virtù di direttive esistenti, non tassare il dividendo in entrata. Come si fa? O meglio, quali sono le condizioni base? Poi cambiano da paese a paese, ma di fatto ricalcano lo schema che sto per dirvi, bisogna avere una partecipazione minima nella società figlia, cioè vuol dire che la holding che investe nella partecipazione di una società collegata dovrà avere una percentuale che di solito è superiore al 5%, per fare un esempio, del capitale della figlia. Ancora è necessario che ci sia un periodo minimo di detenzione della partecipazione, che di solito, diciamo, non è inferiore ai 12 mesi, quindi dovrò fare i miei calcoli, i miei conti strategici, pensando per quanto tempo avrò bisogno di quella determinata partecipazione, in maniera da capire se posso applicare il regime agevolativo piuttosto che no. E bisogna fare attenzione, condizione numero 3, a rispettare un indice di indebitamento, cioè alcuni paesi europei hanno previsto poi un limite all'ammontare dei debiti verso terzi che una holding può avere, in virtù dei quali poi è possibile applicare tale agevolazione. Qui diciamo che il tecnicismo purtroppo aumenta. La condizione ultima di questa eventuale agevolazione è data dal fatto che la società figlia, quindi la società di cui abbiamo acquistato la partecipazione, in linea di massima deve sottoporre a tassazione quelli che sono i propri utili nel paese nella quale si trova. Detto in parole povere, diciamo in una maniera un po' poco più semplice, un po' più fruibile, la società figlia non deve essere collocata in un paese blacklist, in un paese, un paradiso fiscale, perché è chiaro che se. Altrimenti quel dividendo non sarebbe altro che un modo palese di voler eludere le tasse, no? Dice, io investo in una società che si trova in un paradiso fiscale, tassa zero, dove tassa lo 0%, poi mi distribuisce un dividendo che magari il paese nel quale si trova la holding neanche tassa. A questo punto, questa è una cosa che le convenzioni internazionali, comunque l'ordinamento tributario internazionale vuole assolutamente evitare. E questo è il punto numero uno. Passiamo invece, o meglio, cioè cosa fare attenzione con riferimento all'imposizione di dividendi in entrata. Andiamo invece a soffermarci sul secondo problema, il secondo punto da prendere in considerazione, cioè la cosiddetta minimizzazione delle withholding tax sui dividendi in entrata e in uscita. Abbiamo detto che la gran parte dei sistemi fiscali prevede una ritenuta alla fonte, ossia una cosiddetta withholding tax, una ritenuta d'acconto sull'erogazione del dividendo distribuito, con delle aliquote che possono andare tra il 10 e il 30%. Ora, che cosa succede? Il dividendo arriva nel paese del beneficiario, quindi in genere nel paese dove abbiamo stabilito la holding che detiene le partecipazioni. A questo punto, qualora il dividendo in entrata sia esente da imposta nello stato del beneficiario, la ritenuta alla fonte applicata dallo stato da cui proviene il flusso non è quasi mai deducibile o recuperabile, rappresentando così di fatto un costo pieno. Su questo, anche se ovviamente sarà un po' più complicato da capire, però è necessario porlo all'attenzione quantomeno del proprio professionista quando si prova a fare una scelta del genere. In ogni caso, per limitare questo fenomeno di applicazioni di ritenute, intervengono, come già abbiamo detto, le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, oppure ancora esiste un'altra direttiva europea che, a ricorrere determinati presupposti applicativi, può eliminare del tutto l'applicazione di queste ritenute, sia in entrata che in uscita. Quindi, la conclusione, quindi per farla poi più facile, è quale facciamo attenzione quando decidiamo, quando intravediamo un'opportunità di costituzione di una holding al paese nel quale decidiamo di costituire la holding, e capiamo quale e quanto estesa è la rete di convenzioni contro le doppie imposizioni che questo paese vanta nei confronti degli altri paesi nel resto del mondo, perlomeno nei paesi dove si intende poi intervenire tramite l'investimento, l'acquisizione di partecipazioni. Punto numero 3, ritorniamo per un attimo all'imposizione sui capital gain. Abbiamo detto che per capital gain si intendono le plusvalenze, ossia il guadagno che si può realizzare in occasione della vendita di un'attività finanziaria, quindi della partecipazione che abbiamo detenuto per un po', ce ne siamo stufati, non ci serve più, oppure il suo valore è aumentato, per cui decidiamo di venderla ad un terzo acquirente interessato ovviamente a pagare un prezzo maggiore del nostro, A questo punto si genera una cosiddetta plusvalenza. Il tax planning internazionale, dunque, suggerisce di affidare la gestione delle partecipazioni, ovviamente con dei plusvalori latenti importanti, ad holding che si trovano in paesi che quantomeno non tassano, scusate, o tassano poco la cessione di partecipazioni. Questo non è un punto da sottovalutare. Andiamo veloci al quarto, perché immagino, insomma, cerchiamo di rendere un attimino più fruibile anche con esempi la spiegazione, della deducibilità dei costi collegati al possesso della partecipazione. È possibile che la holding non svolga soltanto attività finanziaria, cioè una mera attività di detenzione di partecipazione. È possibile, cioè, che la holding svolga anche altre attività, attività che diano reddito, che diano adito, che costituiscano reddito d'impresa, cioè che producono sostanzialmente ricavi. Provo a spiegarmi meglio. La holding potrebbe svolgere solo attività di detenzione e di partecipazione. Di conseguenza, gli unici ricavi sarebbero quelli legati alla cessione delle partecipazioni. Ma, e spesso, la società holding potrebbe svolgere, o deve svolgere in certi contesti, attività di qualsiasi altro tipo, dando così origine a flussi di ricavi, così come le vostre imprese in Italia. Che cosa succede? Che se io ho questi ricavi, dovrò o vorrò in qualche modo volerli abbattere tramite sostenimento di costi inerenti. Dicevamo che in alcuni contesti, per esempio come in quello italiano, è prevista l'indeducibilità di spese accessorie alla gestione di partecipazioni, quindi costi relativi all'attività di controllo della società di cui si sta per acquistare il pacchetto azionario, oppure, le spese legali, le spese notarili, le spese amministrative. È necessario analizzare dunque il regime che preveda o meno la deducibilità di queste spese, altrimenti ci troveremo con dei ricavi.
Va bene Luca, allora io non ti ho proprio interrotto perché sei stato chiarissimo e l'argomento va al di là delle mie conoscenze, quindi non sono in grado di interromperti o di punzecchiarti. Però a questo punto, visto che sei stato molto sul teorico, adesso ti chiedo di venire un po' sulla nostra terra, tra noi terrestri, e di spiegarci qualcosa di concreto. Per esempio, prima io nella premessa ho detto che avremmo parlato di holding olandesi e lussemburghesi. Ci fai un quadro sulle holding olandesi, per esempio?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che mi scuso nella misura in cui il podcast di oggi può risultare un po' pesantuccio, ma ci sono argomenti che chiaramente è possibile affrontare soltanto in un determinato senso, cioè soltanto con questo grado di tecnicismo. Poi dal prossimo podcast in poi proveremo, insomma, una serie di esempi che renderanno anche più gradevole l'ascolto. Oggi però è importante, ecco, con questo podcast probabilmente, perlomeno a mio avviso, sensibilizzare l'imprenditore che, come noi spesso diciamo nei nostri report, nei nostri materiali, diciamo, nei nostri siti di riferimento, deve comunque avere le sue condizioni. È necessario che abbia delle condizioni base di fiscalità. Quindi, in qualche modo, io mi auguro che questo
Certo.
podcast comunque apra la mente agli imprenditori che ci stanno ascoltando. Provando adesso ad analizzare, come abbiamo promesso in premessa, un caso o perlomeno un sistema legislativo concreto, un sistema paese sul quale instaurare e costituire una holding, andiamo a vedere che cosa succede in Olanda, quindi qual è la caratteristica principale della holding olandese, perché più che altro le società poi worldwide, da tutto il mondo, sostanzialmente aprono o a determinate condizioni provano ad aprire una holding in Lussemburgo, scusami, chiedo scusa, in Olanda. Diciamo che la principale caratteristica delle holding olandesi è costituita da un regime, e qui purtroppo torniamo nel tecnico, cosiddetto di participation exemption, cosiddetto PEX. Il cosiddetto regime PEX prevede l'esenzione totale da tassazione sui dividendi e sui capital gain, quindi vuol dire che io ho una holding olandese, mi entrano dividendi dall'estero, dall'Europa, dal resto del mondo, oppure cedo partecipazione creando plusvalenze. In linea di massima, la tassazione prevista dall'Olanda su questi due eventi, su queste due fattispecie reddituali, dividendo da un lato e capital gain dall'altro, è nullo o pressoché nullo. Quindi possiamo capire da soli, non c'è bisogno in questo caso appunto di grossi tecnicismi, di grosse conoscenze, per capire da soli qual è la convenienza ad aprire una holding, ovviamente dove ne ricorrano i presupposti in Olanda. È chiaro che però anche questo regime particolarmente di favore, di vantaggio, cosiddetto del PEX regime, può essere applicato soltanto se vengono rispettate alcune condizioni, che poi sono simili a quelle che abbiamo anticipato prima quando parlavamo di agevolazione sulla tassazione di dividendi in entrata, e cioè la società olandese, che deve essere la casa madre, quindi la holding, deve detenere almeno il 5% del capitale di ciascuna delle società partecipate estere, cioè deve acquisire partecipazioni perlomeno nella misura del 5% di altre società, che chiaramente diventano poi le società figlie, quelle che si trovano a un livello immediatamente inferiore alla società capogruppo o società holding. Questa partecipazione deve essere acquisita, chiaramente lo capirete da soli, per ragioni operative e quindi non come semplice investimento finanziario. Di conseguenza, deve esserci da parte della casa madre olandese, da parte della holding olandese, deve esserci un interesse economico effettivo in questa società controllata. Quindi, deve esserci un legame operativo con la società controllata. Questo che cosa vuol dire? Ma del resto, è abbastanza intuitivo. E in alcuni casi è possibile, costituire una società holding che abbia, la cui attività si sostanzi inevitabilmente, esclusivamente nella detenzione di società, quindi come dire, che abbia soltanto rapporti finanziari, altre volte invece è necessario che ci sia un interesse economico, quindi non posso comprare una partecipazione se il mio gruppo non ha intenzione di investire in quel mercato, in quella società, per ragioni operative. Ancora, i redditi della controllata estera, quindi i redditi della società partecipata, devono essere soggetti ad imposizione percentuale nel reddito nel paese di residenza. Il grande vantaggio della holding olandese è che non è richiesto una percentuale minima di tassazione, ossia la società partecipata può scontare anche a un livello minimo, mi viene in mente la Romania, per esempio, che applica il 10%, e questo di per sé basta permette di godere del cosiddetto PEX regime, quindi i dividendi in entrata non saranno tassati in Olanda. Tuttavia non esistono soltanto vantaggi, ovviamente, perché in ogni caso il sistema tributario olandese prevede di guadagnare dall'imposizione nei confronti delle società che si stabiliscono in Olanda, ovviamente, cosa che chiaramente fanno tutti i paesi. Quindi diciamo che i significativi benefici fiscali che abbiamo appena illustrato, di fatto, scontano anche un paio di profili che sono sicuramente meno vantaggiosi, cioè prima di tutto l'indeducibilità delle spese accessorie di gestione delle partecipazioni e delle minusvalenze realizzate in caso di cessione, ossia abbiamo visto prima, abbiamo detto più di una volta, facciamo attenzione ai costi accessori all'acquisto, alla gestione della partecipazione, quindi notai, consulenti, due diligence, questi costi in questo caso quindi non saranno deducibili in Olanda. Quindi holding olandese che acquista una partecipazione in un'altra società estera e si rivolge a un consulente per l'acquisto o a un notaio per l'acquisto di questa partecipazione, non potrà dedurre questo costo. E cosa abbastanza importante, abbiamo detto da un lato il tax regime nei confronti del capital gain, cioè holding olandese compra una partecipazione, la vende, ci guadagna 100 di plusvalenza perché l'aveva comprata a 1, la rivende a 101, quindi ci guadagna 100, questo 100 non è tassato. Di conseguenza, o meglio, specularmente, se la holding olandese acquista una partecipazione in una società rumena e la paga 100, dopodiché questo valore la società rumena fallisce, perde valore, il mercato decresce, quant'altro. Il valore della partecipazione scende a 50, la società olandese l'ha comprata a 100, la vende a 50, quella è una minusvalenza di 50, credo che sia abbastanza intuitivo. Questa minusvalenza non sarà deducibile dal reddito di impresa, quindi questo è un altro elemento al quale prestare attenzione. Ancora, facciamo attenzione alla deducibilità degli interessi passivi, che sarà possibile soltanto nel caso in cui la legal entity olandese non sia eccessivamente indebitata, cioè non presenti un indice di indebitamento superiore a un rapporto particolare, che però adesso non sto qui a dirvi perché scenderemo soltanto, complicherei ulteriormente, appesantirei ulteriormente il discorso, e mi sembra di essere sceso abbastanza nel dettaglio.
Ok, Luca, allora voglio farti una domanda. Io ho sentito spesso parlare di panino olandese, ma che cos'è? Una ricetta particolare che servono ad Amsterdam?
Sì, ma probabilmente ci sarà qualche panino che si chiama panino olandese con dei prodotti loro particolari. Diciamo che a livello di tax planning non è una cosa che si mangia, il cosiddetto Dutch sandwich, panino olandese, ma è appunto uno strumento di pianificazione fiscale internazionale che è stato piuttosto spesso utilizzato, di cui si è piuttosto spesso abusato. E quindi di conseguenza poi si sta correndo al riparo tramite una serie di progetti che adesso sono in cantiere all'Ocse, ma questa è un'altra storia. Andiamo invece sul Dutch sandwich, cerchiamo di capire che cos'è, perché questo probabilmente è un aspetto molto interessante, anche un po' più di colore. Di fatto si tratta di una struttura societaria, ovviamente, che consiste nel collocare una società holding madre in un paese a fiscalità privilegiata e un'altra società holding in Olanda, cioè si costituisce la holding olandese ed è praticamente la holding olandese, in qualche modo è il ripieno del panino, quindi si trova esattamente in mezzo alla parte di sopra del panino, che è rappresentata invece ad un'altra società holding, un'altra società madre, che invece andiamo ad ubicare in un paese a fiscalità privilegiata, quindi tipicamente un paradiso fiscale, tassazione zero o nulla, e la parte di sotto del panino, quindi le società che sono immediatamente sotto e che sono detenute dalla holding olandese, sono invece delle società operative al 100%, che sono controllate solitamente al 100% poi dalla società olandese. Quindi sostanzialmente lo schema tipico di questo sandwich, di questo panino, consiste nell'ubicare una top holding in uno stato extracomunitario a bassa fiscalità, perché nella comunità europea poi i paradisi fiscali di fatto non ce ne sono più o sono pochissimi, una subholding in uno stato comunitario, l'Olanda è uno stato comunitario, appartiene appunto all'Unione Europea, che rappresenta, come abbiamo detto, il ripieno del panino. Poi subito sotto le società operative controllate in altri paesi, di solito paesi non a fiscalità agevolata. Ovviamente il vantaggio è abbastanza complesso da spiegare. Diciamo che attraverso però questa struttura partecipativa, il cash flow operativo, cioè il profitto delle società controllate, sparse nel mondo, che sono le società operative, quindi quelle che operano su mercati reali, quelle che hanno costi, ricavi, utili e dividendi da distribuire. In questo modo, quindi, quando queste distribuiscono i loro dividendi, questi dividendi, questo cash flow operativo, altrimenti detto, non arriva direttamente al paradiso fiscale, che è la top holding, ma transitano attraverso un canale intermedio, che è quello dell'Olanda. Qual è il vantaggio? E questo è facilmente intuibile. L'Olanda, da paese comunitario, ha e detiene una rete estesissima di convenzioni contro le doppie imposte. Queste convenzioni contro le doppie imposizioni permettono di andare ad interagire, ti permettono di andare ad agire su alcuni dei problemi che abbiamo visto prima, cioè l'imposizione dei dividendi, la minimizzazione delle withholding tax, perché queste convenzioni vanno a ridurre oppure ad annullare, ad azzerare addirittura eventuali ritenute sui flussi di dividendi in entrata. E quindi, dopodiché, poi questi flussi venivano poi distribuiti nel paese a fiscalità privilegiata, e quindi chiaramente capirete da soli che si arrivava a un livello di tassazione pressoché ridicolo. Diciamo che Il fenomeno del Dutch sandwich di per sé lecito, nel senso che è chiaramente il frutto dell'applicazione di normative esistenti, assume però dei profili patologici e quindi non voglio dire illegali, ma sicuramente pericolosi nel caso in cui la società interposta, cioè la società olandese, sia una mera conduit company, cosiddetta conduit company, cioè una società interposta che di fatto di operativo non ha nulla, è semplicemente una società finanziaria. Quindi diciamo che il problema con questo tipo di struttura è evitare di sfociare in altri due fenomeni sui quali poi magari torneremo in altre puntate, ma adesso veramente rischiamo di appesantire la questione. Da una parte il cosiddetto treaty shopping, che sarebbe sostanzialmente l'abuso di convenzioni. Abbiamo detto l'Olanda ha tante convenzioni, è vero, riducono le ritenute, è vero, riducono le withholding tax, però non sempre questo l'utilizzo smodato di questa convenzione è riconosciuto come lecito dall'ordinamento tributario internazionale. Okay? Questo fenomeno di abuso delle convenzioni è conosciuto in materia come treaty shopping. E c'è ancora un altro problema che questo Dutch sandwich può dare adito in ambito internazionale, è il cosiddetto rule shopping. Questo è un altro problema. E questo è ancora più complesso del primo, però vi chiedo scusa, ed è legato alla diversa qualificazione dei redditi, cioè, ma mi fermo, preferisco fermarmi qui
Sì,
perché non mi sembra il caso di approfondire ulteriormente, non è questa la sede opportuna.
va bene, Luca. Allora non approfondiamo ulteriormente questo argomento, ne faremo un podcast diciamo, più dettagliato su questi argomenti. Io direi, però, ci avevi promesso anche di parlarci delle holding lussemburghesi, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli, avevamo promesso in premessa una panoramica anche sulle holding lussemburghesi, questo perché insieme a quelle olandesi sono di fatto le più ricorrenti, sono forse probabilmente sono anche più ricorrenti delle holding olandesi, soprattutto nell'ultimo periodo, perlomeno sono state coinvolte poi da una serie di fenomeni anche mediatici, perché per il Lussemburgo, meglio per la costituzione di holding lussemburghesi, poi sono passate e passano anche la Apple, anche la Starbucks, anche Amazon, insomma, tutti questi gruppi a cui piace tanto, che piacciono tanto alla stampa, beh, di fatto anche a noi. Proviamo a dare una panoramica veloce anche dei vantaggi che si possono trovare nella costituzione di una holding lussemburghese, quindi chiarendo anche perché poi di fatto si ricorre a una holding lussemburghese. Una volta si utilizzavano le cosiddette holding del 1929, adesso sono, diciamo, in disuso per una serie di motivi, ecco, ma diciamo che oggi le società di capitali lussemburghesi sono in ogni caso soggette alla nostra cosiddetta IRES, cioè premessa, quindi quale non è vero che non si pagano le tasse in Lussemburgo, anche in Lussemburgo si sconta un'aliquota che gira mi pare sia sotto il 30%, in questo momento non lo ricordo esattamente, ma comunque ci giriamo tra il 20 e il 30% di imposta. Qual è il vantaggio però? Che a ricorrere determinate condizioni le società lussemburghesi godono anch'esse di un beneficio relativo alla tassazione sia dei dividendi sia delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Ormai a questo punto del podcast dovrebbe esservi chiaro che cos'è un dividendo, che cos'è una plusvalenza, che cos'è un capital gain. In particolare il regime di esenzione, quindi simile al regime PECS delle holding olandesi che abbiamo visto 2 minuti prima, l'esenzione della tassazione sui dividendi si applica quando la società beneficiaria dei dividendi, quindi la holding lussemburghese, sia pienamente soggetta ad imposizione in Lussemburgo, e abbiamo appena detto che quindi esiste un'aliquota anche piuttosto alta di imposizione in Lussemburgo. Seconda condizione, la società che eroga i dividendi, quindi la società figlia, sia residente e pienamente soggetta ad imposizione in Lussemburgo. Quindi è possibile avere una società holding lussemburghese che detiene una società, per esempio, operativa in Lussemburgo. Ah, ovviamente ognuno poi si farà i suoi calcoli strategici. Oppure questa società operativa detenuta dalla società holding lussemburghese, qualora non sia residente a qualora non sia residente in Lussemburgo, deve però essere residente in un paese che applica un'imposta sulle società che sia almeno paragonabile all'imposta sul reddito delle collettività lussemburghese. Comunque è un tipo di imposta che sconta un'aliquota del 15%, ok? Oppure, in caso si tratti di una società residente in un altro Stato membro della società dell'Unione Europea, deve essere comunque ricompresa nell'articolo 2 della direttiva madre-figlia. Chiedo scusa, qua sto davvero esagerando, mi dispiace, ma non riesco a fare di meglio. Diciamo che i vantaggi in ogni caso di una holding lussemburghese sono che le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazione in Lussemburgo sono esenti da imposizione fiscale. E il dividendo, quindi, lo ripetiamo, non è tassato, ma deve essere però tassato alla base, quindi deve arrivare già tassato perlomeno una volta. Qual è la tipologia di holding lussemburghese, di società lusso, o meglio di società di capitale lussemburghese che si utilizza per la costituzione di una holding ormai? Non è più la holding del 1929, cosiddetta, ma è una SOPARFI. È un acronimo che non vi leggerò, Società di Partecipazione Finanziaria. È una società commerciale il cui scopo principale, però non unico, è appunto la gestione di partecipazioni in società di capitali residenti e non residenti. In particolare, diciamo che il regime di esenzione da tassazione sui dividendi, quindi non tasso il dividendo in entrata, la mia holding lussemburghese non tassa il dividendo in entrata, se e solo se. Punto numero uno, la società beneficiaria dei dividendi, quindi la mia holding lussemburghese, sconta attività, svolge un'attività in Lussemburgo tassabile, quindi paga in ogni caso le tasse. E abbiamo visto che c'è un'aliquota ed è anche piuttosto alta. Punto numero due, è importante che la società figlia, la società partecipata, la società che eroga i dividendi alla casa madre, alla holding lussemburghese, sia alternativamente o residente e pienamente soggetta ad imposizione in Lussemburgo. O, qualora non residente in Lussemburgo, è necessario però che allora sia assoggettata a tassazione nel paese di residenza e che sconti un'imposta, diciamo, vi do un'aliquota approssimativa perché deve essere un'aliquota, o meglio, un'imposta paragonabile, perlomeno paragonabile alla cosiddetta imposta sul reddito della collettività lussemburghese, ma qui si va in un tecnicismo che non ci interessa. Comunque si parla di un'aliquota di circa del 15%, o ancora, diciamo, la società che eroga i dividendi, se non è residente in Lussemburgo o e non è residente in un paese esterno alla comunità europea, è necessario quindi che sia residente in un paese membro della comunità europea e deve essere compresa in un particolare elenco che anche ancora una volta non sto a dirvi. I principali vantaggi però quali sono e quindi perché si costituiscono holding in Lussemburgo? Non si scontano tasse sulle plusvalenze da cessione di partecipazione, in base a un cosiddetto privilegio di affiliazione che è previsto per un particolare tipo di società, comunque non si pagano le tasse sulle plusvalenze e ancora le minusvalenze, quindi che abbiamo spiegato anche prima che cosa sono, in questo caso sono però deducibili. Io mi scuso per la complessità del tema, spero che appunto abbia comunque in ogni caso suscitato l'interesse degli imprenditori delle cosiddette PMI, che sono quelli che vogliamo aiutare nel loro processo di internazionalizzazione e comprensione della fiscalità. E vi prometto che dalla prossima puntata in poi torneremo in ogni caso a offrire degli spunti di riflessione sempre interessanti, ma magari con una gergalità più semplice. Valerio, mi scuso
Sì.
anche con te che ti ho riempito la testa.
No, no, figurati Luca, ci voleva questa lezione, però con la premessa appunto e con la promessa che nelle prossime puntate appunto faremo puntate più leggere, parleremo di casi studio, entreremo un po' più nel vivo della faccenda, dimostrando insomma un po' come vengono fatte le cose nel pratico.
Assolutamente, per me era importante in ogni caso cercare di aprire la testa anche da un punto di vista fiscale, ti ripeto, agli
Assolutamente.
imprenditori, perché sono loro che poi mettono le mani su conti economici e stati patrimoniali e sono quelli che poi hanno la contezza, la praticità del business e capiscono poi quali sono i margini, quindi come fare a non abbattere i margini anche da un punto di vista fiscale. Sicuramente tratteremo dalla prossima puntata dei casi più interessanti, o meglio, dei casi veri e propri, ecco, più che interessanti. Per esempio, parleremo nel prossimo podcast di.
Non facciamo ancora nulla.
Ok.
Diciamo, sarà una sorpresa.
Va bene.
Va bene. Allora, io saluto tutti. Vi ricordo di venire sulla nostra pagina, sul nostro gruppo Facebook Tax Planning Internazionale, dove vengono pubblicati articoli, podcast, commenti e altre informazioni sull'argomento. E un saluto a tutti. Ciao.
Grazie.